Togliamo anche il video.
Sì, forse meglio perché la connessione un po'. Allora, buonasera a tutte, carissime tre del mese di Nissan. Come volevo spiegarvi prima di inoltrarci nella lezione di stasera, a noi, come tutte, come ben sapete, abbiamo tre tefillot al giorno, di cui la più importante è quella di Mincha. Il perché è, diciamo, fra anche una delle più brevi, eppure è la più importante, perché Shachrit, allora uno prima di iniziare la sua giornata, prima cosa, per gli uomini, Talit, Filin, eccetera, e la Tfilah. Noi, le nostre Berachot. Ciao Sheila, ciao carissima, Bruchabba, un abbraccio, benvenuta tra noi. Allora, stavo spiegando che nelle tre tefillot al giorno che abbiamo, quella di Minchà è la più importante perché Shacharit, uno prima ancora di iniziare la giornata si lancia nella tefillah e poi parte. La sera, una volta che è conclusa la giornata, arrivi. Invece proprio in mezzo, dunque piena giornata, sì, e pregare ci vuole molto. Direte perché mi è venuta in mente adesso questa? Perché quando vi vedo un gruppo di donne straordinarie che in mezzo ai lavori di Pesach, prima di Shabbat, già prima di Shabbat sempre, ma in più che siamo proprio culmine dei lavori di Pesach, ora di Torah, chapeau a tutte voi, una a una, Chazak Baruch, fantastiche. Detto ciò, allora facciamo una brevissima sintesi della parasha di Tasria. Allora, come sapete, essendo Shana Meuberet, dunque abbiamo solo Tasria, Shana Pshuta abbiamo Tasria Mezzora insieme, e adesso però questa settimana abbiamo avuto solo Tasria. Allora, parasha di Tasria, quarta parasha del Chumash di Vayikra, e parte con l'impurità in seguito a un parto. Dunque, se una donna partorisce un maschio, allora c'è una settimana più 33 giorni per tutto l'ito se è un maschio, e allora poi all'ottavo giorno, come ben sappiamo, e da questa parasha poi appunto abbiamo la mitzvah della Brit Milah. Dunque, il primo comandamento è stato dato, come tutte sappiamo, a Avraham Avinu, però la mitzvah proprio considerata come mitzvah della Torah la vediamo qua. E ubayom hashmini imol besar or dunque passo 3 capitolo 12 inizio della parasha di Tasria. E come abbiamo detto, nel caso del maschio abbiamo una settimana e poi abbiamo 33 giorni per l'iter della purificazione appunto della donna. Nel caso della femmina invece abbiamo 2 settimane e 66 giorni, noi doppio, noi le donne. E poi si parte, la parasha è incentrata su tutte le leggi che concernono la malattia della Tzaraat, che di solito la si definisce lepra, ma non è esattamente la lepra, comunque malattia della pelle. E abbiamo visto in questi giorni, no, tutte le mattine, i psukim con i rashi. Dunque, pelle sana in mezzo a una lesione, poi a proposito appunto della Tzaraat, nel caso che si trovi sopra un'infezione o sopra un ustione. Poi stamattina abbiamo parlato della caduta a chiazze di capelli o di peli, di macchie opache bianche, di calvizie e appunto di questo isolamento della persona che è affetta da questa malattia che è la Tzaraat. E poi si parla della Tzaraat dei vestiti. E settimana prossima, Be'ezrat Hashem, con la parasha di Mezorah, e si continuerà sempre questo ambito di questa malattia appunto definita Tzaraat, e che, come sappiamo bene tutte, questa malattia derivava dal peccato del Lashon Hara, della maldicenza. Allora, secondo Rambam, anche secondo altri, poi entreremo un attimino in dettaglio, e prima la Tzaraat si presentava sulle mura di casa, che era un segno per la persona appunto che aveva commesso questo, avverrà questo peccato di Lashon Hara, di rifarsi e di appunto cercare di fare Teshuvah. Nel caso che non coglieva il messaggio e non faceva teshuva, allora la tzaraat passava agli indumenti. E se anche qui la persona non faceva teshuva, allora arrivava sul fuoco. E poi il Kohen, poi questo è un punto anche molto interessante, perché proprio il Kohen doveva, era lui che definiva se la tzaraat era, cioè se questa malattia, diciamo, della pelle era di fatto considerata tzaraat o meno, anche perché appunto se era la tzaraat doveva essere allontanato da tutti i campi. Adesso però vedremo un attimo, adesso come dicevo anche prima, anche a Rachele e altre, che noi appunto ogni mattina studiamo Baruch Hashem, Psukim, Rashi, eccetera, però bisogna un attimino andare oltre, ci sarebbe ore e ore per ogni parasha, però come ogni settimana scelgo un assaggio e ciao la mia carissima amica d'infanzia. Bruchabba anche a te. E allora abbiamo 3 volte 5, che è molto interessante, e vabbè, poi ne parleremo in inedio. Allora abbiamo allora voglio inoltrarmi in un argomento sempre ovviamente della parasha, un attimino profondo, appunto essendo anche lezione di Hasidut, e vediamo sotto questa ottica della Hasidut. Allora il Rebbe fa un'analisi su i 2 mesi dell'anno, due in particolare, ossia il mese di Tishrei e il mese di Nisan, che in realtà hanno dei punti in comune, adesso vedremo. Allora, come è riportato nel Midrash Shmot Rabbah, Tishrei è considerato il mese della Teshuvah, dove, a proposito, abbiamo detto di Teshuvah in quel caso della Lashon Hara, ma comunque la Teshuvah in genere, nel mese di Tishrei la persona è, diciamo, Hashem richiede dalla persona di risvegliarsi, di tornare ad Hashem, di migliorare i propri pensieri, parole, azioni. E solo dopo questo sforzo della persona nel voler fare Teshuvah, allora poi riceve da Hashem il perdono e la Berachah, il Shefa, che proviene appunto da Hashem, dunque dall'alto. Questo modus operandi, chiamiamolo così, viene definito secondo la Kabbalah, secondo la Hassidut e la Kabbalah prima, Itaruta Delta, risveglio dal basso, vuol dire lo sforzo che la persona fa per risvegliarsi verso Hashem. Dunque un risveglio dal basso che a sua volta desta un risveglio dall'alto. Dunque la persona fa lo sforzo di fare teshuvah, di pentirsi, di avvicinarsi alla Shem, e questo ridesta il risveglio dall'alto, ossia dunque la berachà, la benedizione, tutto quello che Hashem elargisce. Questo per quanto riguarda il mese di Tishrei. Adesso facciamo l'analogia fra i 2 mesi. Adesso noi che ci troviamo il terzo giorno del mese di Nisan, Nisan, come ben sapete, in Lashon Nes. Nes che vuol dire miracolo, come riportato nello Zohar, nella Kabbalah. Nes vuol dire, al Nes vuol dire in alto anche. E come tutti ben sappiamo, al mese dell'uscita dell'Egitto, dove, come diciamo nella Haggadah di Pesach, fra poco, Bezrat Hashem, Nigla Alehem Melech Malchiam Lachim HaKadosh Baruch Hu Ge'alam, Hashem, re dei re, si è rivelato a loro e gli ha redenti, dunque con grandissimi miracoli, che veramente trascendono la natura. Dunque, in realtà, come tutti ben sappiamo, il popolo di Israele si trovava in 49, ci sono 50 livelli di impurità, e ci trovavamo nel 49esimo livello, cioè ancora un livello e non c'era più via di uscita, non c'era scampo. Dunque, non è che se la meritavano proprio questa redenzione, però, dunque, com'è che abbiamo meritato allora sì di essere redenti? A proposito di quello che ho detto prima, grazie alla interruta dell'Ella, questo risveglio dall'alto, dunque non tanto nostro, perché appunto purtroppo eravamo nel 49esimo livello di impurità, ma soprattutto da questo risveglio dall'alto. E automaticamente questo risveglio dall'alto, come quando noi facciamo interruta del Tata, dunque risvegliamo l'Itaruta dell'Eila, così anche quando parte dall'Eila, parte dall'alto, Dashaem, poi anche noi abbiamo fatto la nostra Teshuva, ovviamente. Adesso all'inizio tutto questo, vediamo il nesso con questo e la nostra Parashah. Allora, Parashah abbiamo detto Parashah Tazria, come inizia? Capitolo 12, passo 2, Ishaki Tazria ve'al Dazahar. Dunque, come potete anche controllare e vedere sul testo, dunque una donna, vi do anche la pagina per chi volesse guardare dentro, pagina 463, e partorisce un maschio. Allora, cosa ci spiegano nel Talmud, nella Gemara, nel Talmud, trattato di Brachot 60a, Ishmas, un segreto per come avere figli maschi e come avere figlie femmine, per chi volesse una femmina, per chi volesse un maschio. E allora qui c'è, diciamo, la formula. E dicono così nel Talmud, Ishmasri Atchila, Yoledet Nekeva. Quando l'uomo concepire per primo, allora nasce una femmina. Se no, se invece è la donna, allora nasce il maschio. Adesso vediamo un attimino più nel profondo. Allora, come sappiamo, l'uomo e la donna rappresentano dei concetti che vengono definiti Mashpia e Mekabel, colui che dà e colui che riceve. Quell'uomo è quello che dà. A proposito della creazione dell'essere umano, è quello che dà il seme, la donna accoglie e sviluppa. E adesso, andando a livelli più alti, chi è rappresentato anche dal Mashpia? Allora, come dicevo, abbiamo l'uomo che è il Mashpia e la donna che è il Meccabelle, quella che riceve. Adesso, a livelli più alti, l'uomo, il Mashpia abbiamo detto, allude anche al creatore, non solo dell'uomo, ma dell'universo, cioè a Kadosh, che da lui, come l'uomo umano, tramite il suo seme, si crea una vita. A Kadosh Baruch Hu è il primo in assoluto che viene definito Mashpia, che è quello che dà, e da lui c'è il Shefa per tutto il mondo, l'abbondanza per il mondo intero. La donna, abbiamo detto Mekabel, in questo caso, rispetto a Kadosh Baruch Hu, simbolicamente parlando, chi è la donna? Knesset Israel, il popolo ebraico. Dunque abbiamo uomo Mashpia, donna Mekabel, abbiamo Kadosh Baruch Hu Mashpia, Knesset Israel Mekabel. E dunque, quando si parla di uomo, allora parliamo di forza, di potenza, anche fisicamente. Hashem ha creato l'uomo molto più forte, diciamo, della donna, non emotivamente, ma fisicamente parlando. Dunque, forza, potenza. Donna, fisicamente parlando, può uomini e uomini come donna, con un altro discorso, però diciamo, partenza è così. Dunque, la Torah Hasidut, dunque la Kabbalah, la Hasidut, spiega, prima, no? Del Talmud Berachot 60a, dice l'uomo che concepisce per primo, Masria, che semina per primo, poi fa nascere una femmina. Cosa intende cabalisticamente parlando? E avviene dal lato, dunque dall'uomo, abbiamo detto uomo a Kadosh Baruch Hu. Dunque con questo Itaruta dell'Eila, risveglio dal lato, cosa il risultato? Yoledet vuol dire qualcosa che diciamo, come abbiamo detto, più debole. Dunque, quando il risveglio che si crea dall'uomo non è così forte, ovviamente anche nel tempo si può, diciamo, può evaporare, se possiamo dire così, col tempo e sparire. Quando invece, come abbiamo detto nella Gemara, è la donna che semina per prima, dunque risveglio viene dal basso da Am Israel, dunque quando l'ebreo lui con il suo sforzo risveglia le forze innate che ha, l'amore, il timore latente che abbiamo tutti nel cuore per Hashem, e cerca e fa di tutto per innalzarsi, elevarsi, santificarsi, purificarsi, allora Yoled Zakar. Cosa nasce? Il maschio. Il maschio che abbiamo detto che rappresenta la forza, quella che appunto non si perde nel tempo. Ecco perché in un altro trattato di Gemara del Talmud, più precisamente trattato di Rosh Hashanah 11a, è riportato che secondo certi Tanaim la redenzione ultima, prossima, Be'ezrat Hashem, si attuerà nel mese di Tishrei. Perché, come abbiamo detto all'inizio, il mese di Tishrei è il mese che rappresenta il risveglio dal basso. Dunque, dal basso vuol dire dalla donna, vuol dire da Knesset Israel, e che porta a che cosa? Al maschio, alla forza, quella definita e infinita. Però, come ben sapete, nella Gemara, no, ci sono le diverse opinioni, finché poi arrivare a un verdetto, tra virgolette, dove si definisce un'idea, una halakha e quant'altro. In questo caso sono arrivate alla conclusione che no, di fatto la Geulah, la redenzione ultima, avrà luogo nel mese di Nissan. Benissan Yigalu u Benissan Atidin Yigael. Siamo stati redenti nel mese di Nissan, e nel mese di Nissan verremo redenti dall'ultimo esilio. Perché? Perché a proposito dell'ultimo esilio, cosa è scritto? E qui andiamo al Salmo 87 del Tehillim, Passuk, Salmo 87, Passuk 5, Pei Hei, Pei Hei Hei, cioè Salmo 87, Pei Zain, pardon, non ho detto Pei Hei, Pei Zain Hei, per chi volesse guardarlo sullo Salmo, che è composto per essere recitato nel santuario in cui vengono appunto esaltati i pregi della terra di Israele, di Gerusalemme, di coloro che vivono in essa, e a proposito di quello che parlavamo prima, diceva. E cosa è scritto? Ulzion Yamar e Azion, sarebbe Gerusalemme, sarà detto Ish ve Ish Yuladba. Questa persona e quest'altra persona sono nate là. Questo è quello che dice il Tehillim. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche se, come abbiamo spiegato, il mese di Nissan rappresenta il risveglio dall'alto, risveglio dall'alto vuol dire uomo, vuol dire Akadosh Baruch Hu, dunque il risultato è donna, dunque più debole. Comunque, ve ish yuladba, è l'uomo che nascerà. In che senso? Dunque abbiamo questa shiluv, come si dice in ebraico, no? Straordinario, tra il risveglio dall'alto rappresentata dal mese di Nisan, che dunque a tutte avviene appunto, che è il risultato del nostro sforzo, più il risultato, diciamo, ultimo e eterno, che è quello del maschio comunque, che è la Geulah Amitit Vashlemah. Dunque, vabbè, ho cercato di spiegarvi un concetto, diciamo, che ritroviamo molto nella Kabbalah, di questo anche il Tanya che studiamo appunto ogni mattina. Per quanto riguarda la Pascia, voglio riprendere un ultimo punto e poi concludiamo con l'Aftara. Allora, cosa abbiamo notato? Un'altra cosa a proposito di questa malattia della Tzaraat, che secondo Rambam, proprio se si va a guardare le halachot di Tum'at Tzaraat, dunque dell'impurità della Tzaraat, al capitolo 9, le halachot da 1 a 3, cosa troviamo? Che ci sono due fasi. La prima fase è riconoscere questa ferita, questa malattia, quando uno dunque vede che sulla pelle ha questo, diciamo, questa ferita, allora deve andare a rivolgersi a un chacham, un esperto, che è esperto in tutte le leggi appunto delle malattie varie, e di modo che appunto possa definire l'origine di questa malattia. E questo non deve essere un problema. Ma questa è la prima fase, attenzione. La seconda, che l'abbiamo vista tutti insieme studiando, è definire in modo assoluto se è o meno da considerarsi una tzaraat, dunque se è puro o impuro. Dunque, dopo essersi rivolto dal Chacham, bisogna andare a rivolgersi al Kohen, e solo il Kohen potrà definire se è o meno impuro. Molto interessante questo punto, e ovviamente ci si pone la domanda, dice, come mai è il Cohen a dover definire l'impurità della Tzaraat? Noi sappiamo bene che tutto quello che è legato al sacerdozio, alla Keunah, quando si parla del Cohen, Cohen è colui che purifica il popolo, quello che grazie al Cohen dunque viene emanata la santità, la Tahara, e infatti lui stesso non può mai rendersi impuro, come l'abbiamo visto più volte, deve stare molto attento al mantenersi puro. E qui cosa vediamo? Che lui e solo lui a poter definire se la persona è affetta da Tzaraat, dunque impuro o meno. Allora, per capire ciò, molto interessante questo punto. Allora, bisogna capire la gravità dell'impurità della Tzaraat. E a proposito, vi sono tanti tipi di impurità, ma questo è l'unico, come lo vediamo al capitolo 13, Pasuk 46, lo vedremo settimana prossima, dove è scritto: Badad Yeshev Mifutz Lamachane Moshav. Dovrà allontanarsi da tutti i tre campi di Israele, cioè deve risiedere da solo, e anche altre persone impure di altre impurità non possono stargli vicino, perché deve essere proprio allontanato da tutto e da tutti. E allora, questo prima cosa, perché la Torah non ha, infatti non vediamo questo concetto di prigione. Avete mai, noi che studiamo Baruch Hashem, e poi noi soprattutto del ciclo di Ritat, dove tutto l'anno abbiamo coperto tutti i cinque libri della Torah, non abbiamo visto mai, tra tutte le leggi, eccetera, anche quando Hashem definisce un peccato molto grave, capitale, allora si parla di recisione dell'anima, ma non abbiamo mai incontrato questo concetto di prigione. Perché? Perché in realtà Kadosh Baruch Hu, quando pecchiamo, quando commettiamo dei peccati e degli errori, allora ci macchiamo l'anima, e l'anima, che come sappiamo, quella è eterna, che deve tornare pura da Hashem. Dunque, per ripulire l'anima da queste macchie create dai nostri peccati, Hashem dunque non è che ci punisce come definizione, diciamo, classica, o appunto, come abbiamo parlato, la persona deve andare in prigione. No, la persona, quello che Hashem vuole da noi è il pentimento, grazie al quale appunto veniamo liberati dai nostri peccati. Per arrivare però a pentirci, dobbiamo capire la gravità del peccato commesso. In questo caso, cos'è il Lashonara? Lashonara è parlare male di qualcun altro, che poi può essere anche vero, piccola parentesi, perché quando non è vero è già calunnia, diffamazione, che sono altre però gravissime, ovviamente. Ancora più gravi, ovviamente. Però partiamo dalla Lashon Hara, che può essere anche la verità. Cosa succede? Che quando A si rivolge a B parlando male di C, B e C si allontanano, B si allontana da C perché ha sentito parlare male di C, dunque si allontana. Dunque la Lashon Hara crea che cosa? il contrario dell'unione, l'allontanamento l'uno dall'altro. Noi sappiamo che tutto Am Yisrael, la nostra forza, sta nella Torah, ma nell'unione. Quando è che Hashem ci ha dato la Torah? Quando eravamo tutti sotto Monte di Sinai, che Ishechad Belevechad, come una persona con un solo cuore. Vayichan Shamam Negedar. Il popolo accampò, ed è scritto al singolare, Rashi dice che Ishechad Belevechad, come una sola persona con. Quando eravamo uniti in un'unione assoluta, lì, e solo lì, abbiamo meritato il dono della Torah infinita. Dunque, la forza di Am Israel sta nella Torah, ma nella Torah, perché non basta che uno studia Torah da mattina a sera, fa mitzvot, però odia il prossimo nel suo cuore, fa del male, fa la maldicenza, calunnia e quant'altro. No, assolutamente no, perché la forza di Am Israel è proprio l'unione, e adesso come non mai non lo vediamo, lo sentiamo. Quest'unione che si è creata purtroppo dopo un'immane tragedia, immane tragedia, però, come diciamo, se non altro, un risveglio di cui abbiamo parlato prima, questa Itaruta del Tata, questo risveglio si è creato un risveglio di amore, di fraternità, di unione, che è alla base della nostra forza e che ci tiene appunto uniti e ci rende invincibili e eterni. Dunque, quando questa persona commetteva peccato di Lashonara, prima le macchie sul muro, non fate shuvah, macchie sui vestiti, non fate shuvah sul corpo, va dal Chacham per definire se è veramente una tzara, se sì, allora va dal Kohen, ed è il Kohen che dà l'ultima parola. Come mai però abbiamo detto è il Kohen a dare l'ultima parola, visto che il Kohen è l'emblema della bontà, dell'empatia, della generosità, del bene proprio, della purezza, ed è lui a dover definire qualcosa che è contrario a tutte queste qualità, no? Che è l'impurità, dunque la parte opposta. Noi sappiamo Cohen è quello
Sara, posso esprimere un pensiero prima che tu lo dica? Non lo so, è un pensiero.
che.
Non può darsi
Certo.
perché il Cohen, so che quando sei in un Bet Knesset lui deve amare tutti, deve andare d'accordo con tutti, per cui ha l'unione totale. E forse è per questo che proprio lui può definire questa cosa?
Allora, sì, ci sei quasi, e nel senso, approfondisco un attimo. Allora, fantastica Ruth, come sempre, e grazie, perché sapete che adoro quando, allora, quando siete coinvolte e date anche la vostra opinione, che è interessantissima sempre. Allora, giusto, adesso approfondiamo un attimo. Allora, la Torah non si sofferma sul Chacham, come abbiamo detto, che può essere un po' sec, secondo la Torah, ed essere un super esperto nelle halachot di tutte le i casi di impurità. Però, cosa può non avere il Chacham? Non sentire l'immenso dolore che questo ebreo sta provando. Il Cohen, invece, uomo di bontà par excellence, che sì, capisce e sente, non solo capire, non solo intellettualmente, ma anche emotivamente, la gravità della cosa, dunque lui può, e dunque viene da Makom Tov, come si direbbe in ebraico, cioè da un amore per il prossimo puro e sincero. Lì, infatti, cosa impariamo? Che a proposito di Avat Israel, che quando vediamo qualcosa di negativo nel prossimo, anche se, per esempio, a proposito di Pesach, abbiamo la Haggadah, in Haggadah abbiamo i famosi quattro figli, in questi quattro figli c'è pure il Rasha, non dimentichiamo, c'è anche il malvagio, giusto? Che addirittura lui Cos'è questo? Mavo da Sotlachem, cos'è questo vostro servizio? Vostro? Dunque, proprio si, non si include con gli altri, ecco. E cosa come la Torah reagisce a ciò? Che appunto non basta la chokhmah della Torah rappresentata dal Chacham per definire appunto se questa persona deve essere allontanata dal campo, perché come abbiamo detto è quello che di fatto succederà, che una volta che è definito impuro deve essere allontanato da tutti i campi. Dunque, prima di arrivare a una decisione così importante, e bisogna veramente vedere se la midata chesed, questo attributo di bontà e di amore per il prossimo, è vero, profondo e sincero, e se solo nel caso che lo è, allora, come nel caso del Kohen Gadol, può essere definito impuro o meno. Dunque, cosa vediamo? Che ancora una volta, anche perché il Cohen sa che una volta che viene allontanato, è allontanato non perché possa soffrire o avere del male, ma al contrario, perché possa realizzare sulla propria pelle, vivere sulla propria pelle quello che lui ha causato, cioè l'allontanamento, il contrario dell'unione. Lui viene allontanato da tutti, prova sulla propria pelle quello che lui ha causato. Dunque può arrivare finalmente a capire la gravità del peccato e dunque fare teshuva, che questo è lo scopo ultimo. E ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma ci accontentiamo per concludere con la bellissima haftarah che abbiamo anche questa settimana. Allora, l'haftarah è l'haftarah di Parashat Tazria, perché questo è un Shabbat normale. Ecco. Allora, l'Aftarah di Parashat Tazria si trova nel libro dei Melachim, dei re, Melachim 2, Melachim Bet, e al capitolo, gli ultimi due, tre psukim del capitolo 4 e il capitolo 5. Allora, cosa descrive questo Melachim Bet, questo Perek? Allora, noi abbiamo i protagonisti di questa Haftarah sono Naaman, che era il generale dell'esercito del re di Aram, che è stato colpito dalla Tzaraat, malattia appunto di cui si parla appunto nella Parashat di Tazri. Allora si parte appunto, come ho detto, dal capitolo 4 e dice così, che in un luogo che si chiamava Baal Shalisha, ok, come Baal Shalisha, che era il nome di un paese, e venne un uomo e portò al profeta. Allora, siamo nel periodo del profeta Elisha, grandissimo profeta, e quello che sapete poi tutta la storia con Elia e Naví, però adesso non torniamo, se no abbiamo bisogno di un'altra lezione. Però vabbè, dunque, è il successore di Elia e Naví. Dunque, Elisha, che vede Eliyahu Navi salire in cielo con questa carrozza di fuoco, e questo per rinfrescarvi la memoria di chi era Elisha. Allora, Elisha a Navi, dunque, da Baal Shalisha arriva un uomo che riporta a Elisha a Navi, che era profeta di Hashem, del pane azzimo fatto con il primo grano, poi gli porta 20, 20 pani di orzo, spighe di grano fresco, ancora insieme alla pula. E Elisha gli disse: dai tutto ciò alla gente che studia presso di te, no? Che possa mangiare. A quel punto però il servo ribatté e dice: ma come posso dare questo pane a 100 uomini? Abbiamo parlato di 20 pani, spighe, cioè non arriviamo tu dallo al popolo perché ne mangi, perché così Hashem ha detto, ne mangeranno e ne avanzerà. Oh, il servo ascoltò la voce di Elisha, lo pose dinanzi a loro e in effetti ne mangiarono e addirittura ne avanzò, come aveva detto Hashem. E abbiamo anche altre storie di questo genere legate a Elisha, però adesso, come ho detto, non torniamo a tutto perché se no, però Molto interessante questa forza di questo Navi, che lo rivedremo anche nel quinto capitolo. Nel quinto capitolo si parla di questo generale dell'esercito. Poi chi è in Israele? Ci sono una catena di negozi che si chiama Naaman, no? Che sono negozi di utensili, no? Per la casa, no? Piatti, pentole, di tutto, no? Stoviglie. Ok, allora per chi dice, ma questo nome, chi che adesso tra di noi abita in Israele, ma questo nome mi dice qualcosa, no? Naaman, in effetti lo vedete un po' dappertutto perché è una catena di negozi. Però il Naaman originale era il generale dell'esercito del re di Aram, che era considerato un personaggio molto stimato, autorevole, presso appunto il suo re di Aram. E questo perché tramite lui Hashem aveva dato la vittoria appunto sugli aramei. E era un grande guerriero, però aveva un problema molto grave. Era affetto da lazzarata, appunto, di cui abbiamo parlato nella parasha di Tesalia. Adesso il popolo di Aram esce in bande di assalitori e catturano una ragazza, guardate quanto è attuale purtroppo da pelle d'oca, catturano prigioniera una giovane ragazza ebrea israeliana dalla terra di Israele, che poi fu di fatto messa al servizio della moglie di questo generale dell'esercito, e che appunto era affetto da questa zara. Al che la ragazza israeliana prigioniera disse alla sua padrona, e le preghiere per la salute del mio padrone dovrebbero giungere al profeta Elisha, che si trova a Samaria. Lui di certo lo guarirà dalla zarata. A quel punto Naaman si reca, parla con il suo signore, a sua volta, che era il re di Aram, e gli dice: ecco, guarda, la ragazza dalla terra di Israele mi ha consigliato di andarmi a curare da Elisha in Samaria. Il re lo ascoltò e dice: ok, tuo tramite manderò una lettera al re di Israele. Dunque c'è il re di Israele, che vedremo subito fra poco, e poi c'è che è Yoram, come vedremo, e c'è Elisha, che è il profeta. Ok, allora il re di Aram dice: ok, vai pure da Elisha, io però ti mando con una lettera per il re Joram. E prese con sé 10 pezzi d'argento, 6.000 monete d'oro, 10 cambi d'abiti da donare, tutto al profeta Elisha. Portò al re di Israele, dunque a Joram, la lettera che diceva, insieme a questa lettera, ecco, io, re di Aram, ti mando il mio servo Naaman, generale, e lo guarirai dalla. Quando però il re Joram riceve la lettera e la legge, si strappò le vesti e si disperò. Dice: dare la vita? Un secondo. Un secondo, ragazzi. E di dare la vita? E com'è possibile che questa persona mi manda un uomo di modo pretesto di lite contro di me. Dunque, disperato da questa lettera e non sapeva come reagire. Cioè, questo adesso vuole venire in guerra contro di me. Però Elisha ha sentito di questa lettera, e il profeta Elisha, uomo di Hashem, dunque, che il re aveva letto la lettera, che si era strappato le vesti, allora li mandò a dire al re: ma perché ti sei strappato le vesti? Tranquillo, fallo venire subito da me, di modo, e qui un passo, una frase molto conosciuta del Navi, dice: di modo che si renda conto che in Israele c'è un profeta. Veiedà chi yesh navi di Israele, cercate di ricordare questo passo, questa frase: Veiedà chi yesh navi di Israele. e che si renda conto che c'è un profeta in Israele, nel popolo di Israele. Naaman arriva con i cavalli, con i suoi cavalli, con il suo carro, si ferma all'ingresso della tenda di Elisha e Elisha gli manda un messo e gli dice: vai e bagnati per 7 volte nel Giordano, poi la tua pelle tornerà sana e sarai nuovamente puro. Mi fermo un attimo. Numero 7, cosa vi ricorda? Tantarara. Ognuno può dire una o due cose. Vediamo cosa vi ricorda. Numero 7. La prima cosa che vi viene a mente. Su, se,
Sette
vai, Michele.
settimane da Pesach a Shavuot.
Sette settimane da Pesach a Shavuot e vai, fantastica, vai a Rutu.
Shabbat.
Settimo giorno della settimana, Shabbat, poi.
Milà. La Milà. Ah no, quello è l'ottavo giorno.
Ottavo. Ok, fantastiche. Chi ha ancora qualcosa? Con sette, col Misbeach, vi do un po' di aiuti anche, che abbiamo studiato, vi ricordate? Quando c'era la Hanukkah Misbeach, cosa doveva fare il Cohen e Aaron col dito, immergerlo nel sangue.
L'aspersione
Sì,
del sangue,
bravissima. 7 volte, vi ricordate?
anche la menorah a 7 bracci,
La menorah di 7 braccia, fantastica, diceva.
poi la
E
conclusione del ciclo naturale che si tramuta in santità.
che esatto, e poi appunto l'ottavo che trascende appunto la natura,
Sì,
bellissimo.
la Mishnah.
Fantastiche, fantastiche tutte, ragazze. Volevo, ecco, volevo appunto sentire tutte, sentirvi tutte. Dunque, ci sono veramente,
La
abbiamo.
vorace voleva mettere alla prova.
Eccole, eccole, brave, brave, brave. Ok, 7 giri della sposa nella Cuppa intorno al Chatan, i 7 cieli, eccetera. Però andiamo avanti anche con l'Aftara. Dunque, gli dice di immergersi 7 volte.
Adesso perché siamo registrate, se no facevo una battuta, ve la faccio
La fai
dopo.
dopo, vai, la fai dopo. Teniamo, teniamo a bada la nostra Ruth, fantastica. Allora, ok, gli dice di immergersi 7 volte e tornerai sano e puro. La reazione di Naaman era terribile, si infuriò e andò via dicendo: ah, pensavo tra me che il profeta sarebbe uscito a vedermi, che si sarebbe fermato, avrebbe invocato il nome dell'Eterno, suo Dio, avrebbe levato il braccio verso il punto ammalato e poi avrebbe guarito la Tzaraat, no? Tutto. Invece, come abbiamo visto, Elisha gli aveva solo mandato un messo, gli ha detto: vai, vai. Continua adiratissimo e cosa dice? Ah, ma i fiumi di Damasco, Amanà e Farpar non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in essi per diventare puro? Cioè che devo venire e andare nel Giordano? Insomma, si volse, si allontanò furibondo, però attenzione, i suoi servi, molto svegli, si avvicinarono quatti quatti, no, a lui lì, e gli dissero: padrone, se il profeta ti avesse detto di fare qualcosa di difficile, non avresti forse fatto di guarire? Tanto di più, in questo caso ti ha detto soltanto di immergerti nel Giordano e sarai tu. Ascoltò il consiglio saggio dei suoi servi e si immerse, come gli disse Elisha, 7 volte, e di fatto la sua carne tornò a essere come quella di un bambino e divenne puro. A quel punto tornò dall'uomo di Hashem, da Elisha, il profeta, lui con tutto il suo seguito, e disse: ecco, ora so che Hashem non è in nessun altro paese, ma solo in Israele, e ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo. Ma Elisha non volle assolutamente ricevere nessun dono e disse: come è vero che vive l'Eterno davanti al quale mi sono trovato, giuro che non accetterò nulla. Uno dei motivi che Rashi dà per questo rifiuto è che in questi doni che lui voleva appunto offrirgli erano mischiati degli oggetti o comunque dei soldi ricavati dall'idolatria. E ovviamente, essendo un profeta di Hashem sacro e tzaddik al 100%, non voleva avere nessun godimento di nessun genere da tutto ciò che potesse derivare anche lontanamente dall'idolatria. E dunque, poi vabbè, salto un attimo, dice: possa Hashem perdonare il tuo servo, e gli dice che lui adesso non offrirà più, lui Naaman, capo dell'esercito, non offrirà più un olà o un sacrificio a divinità di altre nazioni, ma solo ad Hashem, e che però Hashem possa perdonarlo. Perché quando il suo signore, cioè re di Aram, viene al tempio pagano di Rimmon per prostrarvi, si appoggia al suo braccio e dunque, suo malgrado, è costretto a inchinarsi nel tempio di Rimmon. E dunque chiede che Hashem possa perdonare appunto questo suo inchinarsi, suo malgrado. E al che Elisha rispose: vai in pace. E Naaman si allontanò da lui per un tratto di strada. E questa è la bellissima Haftarah di questa settimana. Grazie ancora a Rivka Rossella, che grazie a lei studiamo questa settimana la Haftarah. Dunque, abbiamo visto brevemente la sintesi della Parashah, dunque l'iter di come la donna deve purificarsi dopo il parto di un maschio e di una femmina, la Brit Milah. Tutte le leggi, tante leggi riguardanti appunto questa malattia sarà provocata dal peccato della Shonara, il Cohen. Visto anche, diciamo, un'analogia tra i mesi di Tishrei e di Nissan. Questo concetto di taruta del Tata, il taruta dell'Ela, del risveglio dal basso, il risveglio dall'alto, uomo, donna, Hashem, Knesset Israel. E abbiamo concluso, abbiamo visto l'importanza del Kohen, l'emblema della bontà, e come Hashem, il suo scopo è di farci fare teshuva e non punirci e non farci soffrire, così il Kohen che rappresenta in un certo senso Hashem in questo mondo, è lui che può definire se uno è impuro o in meno, perché è lui che deve portare la persona a fare teshuva vera e sincera. E abbiamo concluso con la bellissima storia di Elisha, di uno dei suoi tanti miracoli, di cui questo di Naaman, generale del re di Amon, che appunto è guarito grazie alla parasha di Zara. Di Tasriat, mezz'ora ci arriviamo settimana prossima di Zartashen. Detto ciò, vi auguro a tutti un bellissimo Shabbat e buoni preparativi sia per Shabbat che per Pesach. Refuah shlema umushlemet ve'emira chet ha'aziza she'tihye bria v'chol evareha v'yizdeha v'gufa v'nafshah. E concludiamo con la tzedakah le'inui nishmat kol ha'nirtzachim del 7 ottobre e dopo, Shecharfu nafsham al kiddush Hashem, gvarim, nafshim vetaf, chayalim, shotrim, Hashem ikom damam, tiyeh nishmatam tzurura v'tzurur ha'chayim, yiyi zikram barok, nishmatam bidin zeh barok, rim refuah shelema umushlemet di tutti i nostri chayalim, di tutti i feriti, di tutti i malati, di tutti gli ostaggi che tornino sani e salvi ognuno, lechek mishpachto, אחד אחד, אמן כן יהי רצון.
אמן.
גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח והעבד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
אמן,
והעבד.
אמן.
אמן ואמן.